piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Apri la saracinesca esterna, Hal.
Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
Qual è il motivo?
Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
Ma di che diavolo parli?
Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
Non so a cosa ti riferisci, Hal.
Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
E come ti è venuta questa idea, Hal?
David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile.
Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca.
David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
È un momento che era stato anticipato da un film che ormai fa parte della nostra storia dell'immaginario, 2001 Odissea nello spazio, quando Hal 9000 non vuol far rientrare David nell'astronave. È il momento fatidico, che è il culmine di tutte le nostre angustie riguardo all'intelligenza artificiale, alla riproduzione dell'umanità attraverso tecnologie, in cui la macchina si ribella all'umano che l'ha creata. È il gesto luciferino che fa parte della nostra memoria interiore applicato al mondo delle macchine. Anche noi pensiamo che possa venire un momento in cui le nostre creature, creature nel senso costruite con il nostro ingegno, con le nostre mani, attraverso la tecnologia, possano in qualche maniera compiere quel gesto epico che fa sì che a un certo punto gli esseri privilegiati nella gerarchia delle creature si rivoltino al loro creatore. Perché? Perché piene, gonfie, satolle della vanagloria del fatto di avere straordinari poteri. Ora al 9000 si limita a non aprire un portello e poi sarà disattivato, perché poi alla fine vince il creatore sulla creatura in tutte le metafore, in tutti i racconti e anche, diciamo, nella storia delle religioni il creatore vince sempre sulle sue creature. Ma come mai oggi siamo ancora noi angustiati da questo rischio, da questo pericolo, da questa tentazione di considerare una parvenza di autonomia quasi umana negli oggetti che ci circondano? Vi è mai capitato di parlare con il vostro automezzo quando fa le bizz? Dai, dai, resisti ancora, ti prego, fammi arrivare fino a casa, non ti spegnere, non partire, non ti distruggere. O il vostro computer, quando lo riavviate, ritornate ai punti di ripristino, ma non vi risponde. E ci parlate come se fosse umano, inveite contro di lui, oppure cercate di blandirlo. Il vostro smartphone, quando si rallenta improvvisamente, quando una delle funzioni che per voi sono fondamentali è nel recuperare parte delle vostre importantissime e vitali relazioni e qualcosa si inceppa, non si apre più un'applicazione, una funzione rallentata, e ci parlate, implorate, chiedete, con imperio vi rivolgete a un oggetto inanimato. Un oggetto inanimato che però, man mano che acquisisce le funzioni di noi esseri animati, che ci sentiamo al centro di tutta la creazione, in qualche maniera già gli attribuiamo una realtà che ancora probabilmente non ha. Noi ci siamo lasciati proprio sul filo di questa riflessione qualche settimana fa, poi abbiamo fatto risentire in replica un paio di giorni fa, con padre Philip Larey, che è professore di logica e epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense e preside della facoltà di filosofia, che devo dirlo con il beneficio della mia imperfezione cognitiva che è un singolare esempio di prete con cui si può parlare di cose che nulla hanno a che fare con la religione, però allo stesso tempo è una persona che ha forti, solide basi legate appunto nella conoscenza del sacro, nella riflessione sulla metafisica. E quindi oggi mi sembrava la maniera migliore per riprendere dopo questa breve quanto faticosa pausa di riflessione di festa natalizia proprio con lui. Padre Philippe Larrey, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Passato buone feste? Tanto facciamo una domanda di prammatica.
È stato un periodo un po' speciale, l'ho passato in parrocchia, sì, grazie Gianluca.
Volevo dire, ci siamo un pochino resi conto che molte delle nostre abitudini classiche, quelle che consideriamo non più discutibili, da non rimettere più nell'elenco delle probabilità, in realtà ce le siamo dovute modificare nel bene o nel male, con coercizione, con accettazione e via dicendo. E questo fa parte proprio della nostra natura umana. Noi siamo difficili ad essere riprogrammati, non è così facile fare una sorta di reset e metterci un aggiornamento del sistema operativo, dire all'essere umano: guarda, per tutta la tua vita, lunga o breve che sia stata, per tutta la tradizione che hai ereditato dai tuoi genitori, per le abitudini da bambino, a Natale si facevano alcune cose e adesso non si fanno più. Sarà una situazione temporanea, una coercizione, ma questo ci crea un disagio. Questo è già un punto di differenza rispetto all'incubo che stavamo l'altra volta prefigurando e oggi cerchiamo di entrare più che alla fine gli oggetti da noi creati non mantengano questa sorta di umana limitatezza nel affezionarsi alle proprie abitudini, alle proprie attenzioni. A noi non basta darci un reset e riprogrammarci.
Appunto, non ho capito bene Gianluca dove vuoi andare.
No, ti dico, sto cominciando a ragionare, vero, la difficoltà che abbiamo avuto, tu stesso mi hai detto, c'è stato un momento un po' particolare, me l'immagino, tu hai una parrocchia, hai già dovuto organizzare diversamente il lavoro che eri abituato da anni a organizzare, convincere le persone a cambiare anche le loro abitudini liturgiche, ma perché siamo umani noi abbiamo difficoltà a riprogrammarci, non è così semplice per noi. Se fossimo macchine sarebbe stato facilissimo, il 23 dicembre ci si scaricava nella nostra coscienza l'aggiornamento e saremmo stati tutti felici di fare quello che abbiamo fatto. Sto cercando di definire un po' le differenze proprio perché ci stiamo abituando che gli oggetti animati, le nostre macchine, ci somiglino sempre di più. Verrà un giorno, e qualcuno si sta già abituando, cominciando a creare un codice etico nel trattare i prodotti di intelligenza artificiale, stiamo quasi abituando che alla fine saranno tra noi esattamente come esseri umani. Cerchiamo di stabilire un po' le differenze. La nostra limitatezza già è una differenza rispetto alla macchina che in realtà è illimitata, che basta aggiornarla.
Alcuni dicono che noi siamo semplicemente macchine più sofisticate. Cartesio lo diceva, che l'essere umano principalmente è programmabile. E per quanto riguarda la creatura che si ribella a creature, il tema è affascinante, è abbastanza classico. Credo che bisogna ricordare una differenza filosofica importante. Le macchine non decidono perché non hanno libero arbitrio. Loro fanno delle opzioni, sì, loro scelgono, ma non decidono, perché decidere implica una libertà e una volontà. Per questo è plausibile che le macchine possano ribellarsi a noi e addirittura distruggerci, ma il problema è il perché. E quello, aprire anche con quella scena fantastica di Odissea nello spazio, domanda principalmente, chiede la domanda principale è: perché le macchine dovrebbero fare così? Nel film è perché loro non vogliono essere spente, ma noi abbiamo già macchine che non potremo mai spegnere, cioè non ci conviene assolutamente, per esempio le borse, la borsa Wall Street è completamente informatizzata, è impossibile spegnere le macchine e quindi bisogna inventarci un altro motivo. Quale sarebbe il motivo? Nella Matrix, per esempio, il motivo è avere energie da parte nostra. E per questo loro hanno fatto schiavi di esseri umani. Ma resta sempre la domanda, e io ancora non ho una risposta definitiva a questo. Poi le macchine, bisogna anche vedere, le macchine si autocreano, cioè noi abbiamo macchine che creano altre macchine, e adesso ci sono questi stampanti 3D, ecco, macchine che creano altre macchine, e chissà quello che creeranno fra 20-30 anni, questo sarà,
ecco,
veramente...
Diciamo, nella nostra lettura superficiale, molto basata sull'emotività, tu hai citato la stampante 3D che rappresenta un punto fondamentale, comunque, è il ricreare a distanza un oggetto a tutto tondo, e noi la raffigurazione ci impressiona perché viviamo di raffigurazioni, tutto ciò che non riusciamo a comprendere con strumenti razionali lo raffiguriamo, lo rendiamo attraverso delle metafore, dei simboli, delle raffigurazioni, diciamo la religione popolare è tutta basata su raffigurazioni comprensibili agli umani, se no altrimenti saremmo tutti dei mistici, lavoreremmo tutti su altri livelli di raffigurazione e rappresentazione anche dell'imponderabile, del metafisico. La macchina che ti costruisce un oggetto che non c'era e ti appare perché ti arriva attraverso una macchina, già desta una grande meraviglia. Le macchine danno il loro livello di perfezione, di aggiornamento sul fatto che di creare qualcosa che a noi meravigli. Quando smettiamo di meravigliarci, la macchina diventa obsoleta. Lo smartphone di vecchia generazione, che soltanto qualche anno fa ci sembrava fantastico, potevamo mandare una messaggistica, scambiarci audio e video, oggi sembra vecchio, se non ha certe funzioni a cui via via ci abituiamo. In realtà, da un punto di vista proprio del creazionismo, l'essere umano non deve stupire con effetti speciali, non viene mai richiesto di stupire con effetti speciali. Sto cercando di definire quelle, ma sto improvvisando in questo momento, di definire quelle possono essere delle differenze per farci capire, visto che viviamo tutti, io stesso, nell'illusione e nella vertigine di un domani di avere una macchina con cui conversare, con cui avere possibilità di accrescimento anche interiore, culturale, avere una possibilità di interscambio. Banalmente, da quando abbiamo cominciato a giocare a scacchi con macchine che ci hanno battuto, abbiamo cominciato a pensare che ciò fosse possibile. Ma quando arriveremo a definire il limite della macchina, che fa della macchina qualcosa di diverso da noi umani, che siamo umani proprio perché abbiamo dei limiti?
Non so se hai sentito di questa applicazione, questa app in Cina, che è un'intelligenza artificiale che rassomiglia a una ragazza di 19 anni. Interagisce con 660 milioni di utenti ogni giorno. È una cosa strepitosa.
Certo, che se inventiamo la macchina perfetta, non è che facciamo una signora anziana di 80 anni, facciamo una ragazza carina 19enne, in questo non ci smettiamo, certo.
E quindi adesso che stiamo elencando un po' le differenze, le macchine non possono avere stati emotivi o stati psichici come abbiamo noi, però lo possono simulare. E questa ragazza simula molto molto bene ciò che noi intendiamo come interazione umana, come interagire con un essere umano.
Anzi, si adatta addirittura sulla nostra equazione personale, perché noi siamo soddisfatti in una relazione con tutti i limiti, a volte anche un po' stronza, perché sa che noi ci piace che le persone essere anche così. E in questo sono molto bravi i programmatori, non è che fanno la schiava perfetta, sennò non ci sarebbe gioco, non sarebbe un essere umano, non darebbe l'illusione del simulacro.
Però ciò che fa paura è la quantità di persone che interagiscono con questa intelligenza artificiale, che appunto, come hai detto, impara interagendo con noi singolarmente, quindi c'è una squadra formidabile dietro questa intelligenza artificiale che il governo cinese le ha chiesto anche mesi fa di farlo diventare meno intelligente, cioè di non avere accesso a tutte le informazioni che potrebbe avere attraverso la rete, attraverso Google. Precisamente perché il governo cominciava a temere l'influenza che stava avendo. 660 milioni di interazioni al giorno è incredibile. Cioè persone che basano la loro vita sull'interazione con questo app. Poi hai sentito quel giapponese che si è innamorato anche del sistema operativo suo. È un ologramma che in una casa smart house, accende le luci, mette la musica, riscalda la cena e quando lui arriva a casa è tutto pronto e costantemente c'è la voce di questa signorina che rassomiglia all'intelligenza artificiale. Quindi per il tuo punto anche come noi interagiamo con le macchine, già lo stiamo facendo. Le macchine, cioè i robot, saranno parte integrante della società, delle nostre vite. Ora, se utilizziamo questi robot per le nostre finalità, fare il lavoro più facile, più veloce, eccetera, allora va bene. Il problema è che quando vogliamo che loro siano indipendenti, autonome e in qualche modo abbiano una volontà.
Credo che sarà frustrante. Avverto il pubblico che volendo potete interagire, mi sono dimenticato di dare il numero di telefono perché mi appassiono molto quando tratto questi argomenti con una persona che ha profonde basi culturali con cui, da cui imparo sempre qualcosa e Philippe Lari è esattamente questo, però potete chiamare all'800240024 se riuscite a inserirvi nel filo delle nostre riflessioni, mi fa molto piacere sentire anche il parere o i dubbi delle persone che ci ascoltano. Il tema è sempre questo, è l'antichissimo tema, è quello che sta dicendo Philippe Lari, esattamente questo, dice a un certo punto ci renderemo conto che qualcuno dovrà in qualche maniera regolamentare, ma perché? Vediamo se siamo sulla stessa linea, perché se il fine ultimo della macchina è favorire l'umano in alcune sue funzioni, aiutarlo, la ruota ci ha aiutato a portare dei pesi che altrimenti non ce la faremmo, avremmo fatta per portare, la leva ci ha insegnato a sollevare dei pesi, e sono le macchine fondamentali che abbiamo pensato, e poi via via macchine ci aiutassero più nel lavoro, ci rendessero la vita più comoda, ma non c'è nulla che renda la vita più comoda e piacevole come l'interazione con esseri umani che ci fanno sentire a nostro agio, che ci prevengono, ci favoriscono, che sanno esattamente ogni piega più nascosta del nostro carattere, delle nostre inclinazioni e che la secondano o la frustrano e la negano nella misura in cui questo a noi dà piacere. E chi riuscirà mai a impedire alla fine la progettazione e la diffusione sul mercato della macchina della felicità totale, padre Lari?
E ci provano, ci proveranno, perché il incentivo economico è enorme. Persone che hanno difficoltà a interagire con altri esseri umani useranno le macchine come sostituti. Però, come dice molto bene, non devono essere troppo perfette le macchine, perché poi non ci causeranno più stimoli, non ci sembreranno interessanti. E la cosa è che basta anche ricordare tutte le interazioni passate e presenti per costruire un modello assolutamente piacevole per noi. Gli incentivi economici sono fortissimi, quindi già ci stanno provando.
È chiaro che l'incentivo economico alla fine ucciderà e si sovrascriverà ad ogni altro bisogno da soddisfare attraverso dei prodotti, della merce. Noi ci fermiamo per quello che succede adesso, non ho capito bene, ma qualcosa succederà per qualche minuto, intanto aspettate, vi ricordo che il numero per intervenire è sempre 800240024. 0024.
Volete ascoltare le tre leggi della robotica? Dicono sia una presentazione molto accattivante.
Va bene, certo.
Prima legge della robotica: un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge: Un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con le prime due leggi.
Queste erano le famose tre leggi della robotica di Asimov, prese dal film Io Robot, in cui c'è un robot fatto in serie che alla fine acquisisce sua autonomia. Ricordo che sono in collegamento con padre Philip Lari, che è professore di logica epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense e presa la facoltà di filosofia. Viene a pensare però, Philip Lari, che in realtà le leggi della robotica sono sorpassate. In un momento in cui pensavamo che le macchine acquisissero autonomia e potessero farci del male. Ma il vero problema nostro sarà che le macchine ci facciano troppo bene, non del male, che noi diventiamo dipendenti dalle macchine, non maltrattati, picchiati, uccisi, tartassati dalle macchine. O sbaglio? Questa è una mia idea che mi è venuta in questo momento.
Ottimo. Le leggi di Asimov sono completamente obsolete. Da quando noi abbiamo costruito macchine per distruggere altri esseri umani, e abbiamo armato i drone che possono uccidere anche senza intervento diretto umano, anche se i generali preferiscono mantenere il controllo totale, però sono programmabili, partono, uccidono e tornano senza nessuna influenza, nessuna interazione umana.
E noi restiamo innocenti.
Beh,
però un po' l'idea è quella, il drone è quello che ti toglie quel senso fisico di uccidere un altro essere umano, viene ucciso a distanza, non vedi niente, puoi anche far finta che sia roba del... si prende anche il carico di coscienza, vista in senso assoluto. Questo è vero, sono sorpassate, abbiamo fatto macchine che invece uccidono esseri umani e quindi non possiamo prendercela per questo. Ma dicevo... è più rischioso per noi in un rapporto di subalternità delle macchine, non che ci schiavizzino torturandoci, ma che ci schiavizzino venendo incontro ai nostri desideri, i più inattuabili e impossibili, simulando realtà paradisiache nelle quali noi stiamo bene, che in realtà nulla hanno a che fare con il reale. Ritorniamo al vecchio discorso di Matrix, perché le macchine si pigliano l'energia elettrica degli esseri umani per rimanere in piedi, vive, ma in cambio gli davano il mondo, mica roba da poco.
Sì, e sarebbe una nuova forma di schiavitù, hai ragione. E, il sviluppatore di software a Facebook lo chiama stickiness. Stickiness è la capacità di un'app o di un gadget di mantenerti l'interesse e l'attenzione, non poter prescindere di interagire con l'app o con la macchina. Stickiness, cioè adesivo, credo sarebbe più o meno, cioè aderente, una cosa che non puoi fare di meno. Questo sarà una nuova forma di schiavitù, sono d'accordo.
Beh, io penso che maggior parte dell'umanità, ma me compreso, l'ultimo gesto la sera è guardare la messaggeria del proprio WhatsApp, Telegram, e la mattina appena ti svegli guardare se qualcuno ti ha chiamato durante la notte. Già questo è un vincolo. Quando mai? La mattina uno si alza, si lava i denti, fa il caffè, si fa la doccia, no? Apri, guarda subito cosa è successo durante la notte, nell'indicatore delle sue relazioni e quindi della sua esistenza. C'è qualche telefonata, sentiamo qualche ascoltatore. Agostino da Salerno, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve, saluto a tutti. No, io parlavo che credo ci sia un filo di confine fra l'uomo e la macchina, nel senso che le macchine debbono aiutare l'uomo, non sostituire, perché quando si arriverà a quel filo di confine che la macchina sostituisce l'uomo, allora forse ci sarà un po' di paura, perché questo deve essere, no? Già al momento molte macchine...
Noi siamo già sostituiti in un'infinità di nostre funzioni.
Lo so, ma spero non si arriva al tutto, ma non ci si arriverà, però...
Lei dice anche dal punto di vista in cui c'è riconosciuto la metà della relazione, quando noi avremo relazioni... importanti con delle macchine, relazioni non intendo dei succedanei ad azioni meccaniche, ma relazioni in senso lato.
Perché noi vogliamo tenere le macchine come schiavi, però automaticamente, come dice il padre, diveniamo noi schiavi delle macchine, e questo non va bene. sinceramente. Si va a finire tutto, l'umanità non ha più quel senso di approccio, di moralità, di sensibilità, tutto. Finisce tutto. Finisce tutte le
l'umanità è sempre, stata, è sempre un rimpianto, però, Padre Larry, c'è sempre il rimpianto dell'umanità. Ogni generazione rimpiange l'umanità perduta dei suoi tempi rispetto a un mondo che vede sempre più la deriva. È un po' nel nostro essere programmati a rimpiangere quello che pensavamo una sorta di epoca dell'oro. Il mito dell'età dell'oro rimane un po' in tutti noi, poi declinato attraverso varie culture, o sbaglio?
Uno deve studiare la storia per questo. Capire il contesto storico in cui viviamo, che è completamente diverso di ieri, però c'è sempre questa tentazione, è vero, ieri era meglio di noi, di oggi. Ma Gianluca, provo una cosa che un amico della Harvard Business School mi ha suggerito una volta: eliminare il suono delle notifiche, delle notifications su telefonino. Io l'ho fatto e la mia vita è cambiata, molto più serena, perché va bene, io prima o poi leggerò l'email, leggerò il testo di WhatsApp, ma quella quel suono ti interrompe tutto, e quindi effettivamente uno è
ti faccio una confessione, facendo io radio di automatico devo disattivare sempre le notifiche, perché sennò tu sentiresti in questo momento, avendo aperto WhatsApp anche sul computer oltre sul telefonino, sentiresti ogni tanto il bip bip della notifica. Quindi so già esattamente la differenza, cioè, hai ragione, la notifica è la scansione della nostra emotività affidata a quanto gli altri ci ricordano ogni momento, ci mandano messaggi di qualunque tipo. Quando noi alleviamo la notifica già riacquistiamo un po' il nostro diritto a occuparci del mondo in percentuale accettabile per la nostra serenità. È molto giusto, sì, però ci sono molte persone che hanno le notifiche accese. Infatti ogni tanto sento le telefonini di persone che conosco, il continuo arrivo, e dico: ma come fai a avere questa cosa qua? Il 90% delle volte poi sono annunci pubblicitari, spam, cose del genere, però uno pensa sempre che tra quei bip di riconoscere quello che aspettava magari. Alessandro da Genova, buongiorno.
Buongiorno, io volevo intervenire in relazione a un discorso iniziale che mi è sembrato di capire, no? Inizialmente avete detto: la differenza tra l'uomo e la macchina comunque è che l'uomo ha il libero arbitrio, può decidere. Ecco, io non so quanto di differenza ci sia e quanto l'uomo possa dire di avere il libero arbitrio, perché mi sembra che ognuno, ogni uomo, ogni persona è sostanzialmente costruito dall'ambiente, dalla cultura, che è un po' che ne determina poi il suo modo di agire. Ed è un modo che è determinato dall'esterno. Ecco, mi piacerebbe capire quanto c'è di libertà nell'uomo.
Le faccio rispondere da padre Philip Larry, che ricordo però, non si dimentichi che parliamo con un sacerdote che ha una sua logica e reale visione, può essere presa in assoluto da chi condivide una visione spirituale, l'esistenza di una realtà metafisica. Per altri possiamo essere soltanto programmati, è tutto programmato, no? In parte c'è l'epigenetica che ci condiziona, in parte siamo programmati. Risponda lei però, padre Fillari, perché la domanda è per lei.
Ottima osservazione, anche da parte delle neuroscienze abbiamo indicazione di un determinismo totale di tutti gli stati cerebrali e quindi stati d'animo, possiamo dire. Una riduzione della mente al cervello. Questi sono temi da lunga durata. Io ho letto sempre con piacere Paul Churchland, anche la sua moglie Patricia, che hanno scritto un libro che si chiama Neurophilosophy, in cui cercano di spiegare tutto attraverso le sinapsi e i movimenti cerebrali che poi fanno apparire l'uomo libero quando in realtà è completamente determinato. Grande
lo
tema,
studio dei circuiti, lo studio dei circuiti, del passaggio dell'informazione attraverso i circuiti ci trasforma in un grande cervello organico, ma con le stesse con le stesse caratteristiche di quello che noi abbiamo metaforizzato quando costruiamo cervelli artificiali. Questa è la sintesi, ecco. E quindi
io direi,
c'è tutto
per questo preferisco parlare di condizionamento. Noi siamo condizionati dal nostro ambiente, dai nostri desideri, da anche la parte fisico-chimica del cervello, per carità, siamo condizionati, però siamo sempre liberi. Siamo sempre
scusa, padre Lari, se no agiremmo tutti nella stessa maniera se fossimo tutti condizionati, faremmo tutte le stesse cose, non ci sarebbe ribellione, diversità, arte, poesia, irrazionalità. Questo dimostra che siamo diversi. L'ambiente sì, in parte ci condiziona, ma condizionasse tutti faremmo tutte le stesse cose. Non ci sarebbe dissidenza, non ci sarebbe nemmeno delle punte avanzate di acume, di intelligenza, di capacità di interpretazione se fossimo tutti uguali. Ahimè, uguali siamo dal punto di vista dei diritti siamo uguali, abbiamo tutti dignità e diritto di riconoscimento della nostra umanità, ma viva Dio, non siamo tutti uguali.
Bisogna ricordare che il presupposto fondamentale della giurisprudenza, cioè del sistema legale, soprattutto in Occidente, è che le azioni degli uomini sono liberamente prese. Noi siamo liberi, altrimenti non ci potrebbero denunciare, non ci potrebbero mettere in carcere.
Non ci sarebbe crimine, assolutamente, certo.
Sì, qualche avvocato nello stato di Florida ha invocato anche studi delle neuroscienze per dimostrare che il suo cliente non era libero, non era libero quando ha ucciso il suo ragazzo, il suo amico, dopo un lite di videogiochi. Ha perso nel videogioco e poi lo ha ammazzato. Lui era talmente determinato dal gioco che non era libero a reagire. Per fortuna il giudice non lo ha accettato come argomento, però per la prima volta è stato introdotto. Lo trovo affascinante questo. Che
sì, anche
non
una,
era
è una
libero.
Linea demarcazione molto pericolosa. Recentemente ha fatto discutere in Italia la sentenza di un signore di 80 anni che ha ammazzato la moglie, hanno detto, sai, aveva una gelosia patologica, quindi rientrava nell'incapacità di gestire le proprie emozioni, quindi nella semi-infermità. Questo concetto, la semi-infermità mentale, è un concetto molto elastico e anche molto mutevole, cambia con l'approfondimento scientifico delle funzioni cerebrali, cambia con la percezione generale del momento in cui si vive. Noi viviamo in uno Stato che fino a qualche decennio fa metteva l'omicidio per causa d'onore, l'onore viene considerato una sorta di attenuante se qualcuno uccideva un congiunto, e quindi sono sempre... Il criterio di considerare la nostra non capacità di avere un libero arbitrio, come vede, è sempre un terreno molto difficile da definire, non sempre facile e definibile. Ci fermiamo ancora un istante.
Molte di queste aziende hanno tre obiettivi principali. Il coinvolgimento, per far incrementare il tuo utilizzo facendoti continuare a scrollare. La crescita, per farti tornare portando più amici possibile e facendo in modo che invitino altri amici. E poi c'è l'obiettivo della pubblicità, per assicurarsi che mentre succede tutto questo si stiano ricavando più soldi possibili. È tutto alimentato da algoritmi, il cui compito è capire che cosa mostrarti per fare sì che i numeri continuino a aumentare.
Ne abbiamo discusso spesso a Facebook di quest'idea di essere in grado di manipolare il tutto all'occorrenza. E abbiamo discusso del fatto di dare a Mark quelle manopole. E oggi voglio più utenti in Corea. Giro la manopola. Più pubblicità. E si monetizza. E così è. Insomma, tutte queste società ragionano in questo modo.
.800240024 in molti stanno partecipando in questa giornata che è un po' una giornata ponte fra una festa e l'altra, visto che l'argomento sempre attuale giace in sottotraccia, ma è in fondo l'argomento chiave di ogni azione del nostro quotidiano. Intanto ringrazio Roberta Frisani e Alessandro Chiappini che mi permettono di andare in onda manovrando appunto delle macchine, e Fabrizio Intonti e Marco Lombardo che in parte sono la memoria aggiuntiva del mio software, quelli che mi danno elementi per poter parlare e per ordinare le idee. Quindi ho ridotto a un'operazione tecnologica anche la mia persistenza davanti a un microfono questa mattina. Prima di sentire padre Philip Lari su questo social dilemma, in realtà il grande nostro trastullo che sono i social network ci fanno pagare un prezzo enorme, perché l'algoritmo che li pilota è un algoritmo insidioso, è come una malattia sottile e asintomatica che ci entra dentro e ci toglie la parte vitale. Volevo sentire un paio di ascoltatori, poi su questo approfondiamo. Anna da Venezia, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti voi. Ricollegandomi un po' anche ai discorsi che facevate prima, a parte che sul discorso ecologia e contesto, quanto ci condiziona sia nelle potenzialità che nei deficit, no Nicoletti? Lo sappiamo bene anche nei bambini con disabilità, quanto il contesto possa essere facilitante ma anche barrierante, no? Anche dei pensieri, di tutto, delle azioni.
Però non scegliamo noi il contesto in cui nasciamo e ci maturiamo, ahimè.
Chiaro.
Possiamo finire in un subborgo o in una reggia e ci dobbiamo adattare. Potessimo scegliere, sceglieremmo tutti i posti fantastici. E famiglie fantastiche soprattutto.
Già, e docenti fantastici. A proposito delle notifiche, che proprio avete anche colto il simbolo di quello che poi volevo dire, del fatto che della consapevolezza, no? Io non sono una filosofa, non so se che cosa c'entra il libero arbitrio con la consapevolezza di sé, delle proprie fragilità, dei propri bisogni, no? Che possono essere pratici o emotivi. Allora, da una macchina che prima avevamo inventato come macchina forse pratica esecutiva, stiamo passando a una macchina più che colma delle zone nostre più profonde, no? Allora mi chiedo se l'uomo, una volta consapevole delle proprie mancanze, invece di veicolare su una macchina la sua invenzione, questo colmarle, magari possa lavorare su di sé piuttosto che.
Sembra facile, mica basta un cacciavite e una chiave inglese per lavorare su di sé, qualcosa di difficile anche molto doloroso. È che le macchine diventano più affidabili degli esseri umani, diciamo la verità, l'umanità è composta di persone con le quali abbiamo similitudini esteriori, ma quando andiamo a approfondire troviamo delle muraglie a volte invalicabili, dolorosissime, quella che è l'analfabetismo funzionale che vediamo nei social, che dice una cosa e viene subito fraintesa o vieni subito attaccato per una virgola, ti trovi davanti a delle forme di ottusità massiva così forti che ci vuole veramente una santa vocazione per avere ancora fiducia nell'umanità. Le macchine in questo danno molta più soddisfazione, le nostre protesi emotive alla fine, finché funzionano, fanno bene il loro lavoro, non ci tradiscono, non entrano in contraddizione con noi. Sentiamo Giancarlo, provincia di Brescia, buongiorno.
Buongiorno, sentivo prima parlare di macchine viventi e di macchine costruite comunque dall'uomo, non solo le intelligenze artificiali. Io credo che si arriverà un giorno, cioè già noi come uomini abbiamo dentro di noi delle macchine, viviamo con delle macchine, con dei pezzi di macchina artificiale, a volte delle macchine molto importanti che ci permettono di vivere e di proseguire la nostra esistenza. Io credo che arriveremo un giorno dove dovremo interagire tra macchine e sistemi viventi. E chissà, ci sono già adesso delle mani, degli arti che sono comandati dal cervello con piccole parti. Forse un giorno arriveremo ad avere un mix e ci sarà proprio, non ci sarà più un limite tra l'artificiale e quello che noi potevamo essere. Che ne sappiamo?
Allora, padre Philip Lari, qua quello che sembrava soltanto una corrente alla fantascienza, il cyberpunk, alla fine ormai è talmente dentro la nostra vita quotidiana che nemmeno più ci facciamo conto di questa sorta di punto d'incontro virtuoso, o per qualcuno addirittura glamour, fra l'organico e l'inorganico.
Il termine preciso è quello, cyborg.
quando abbiamo macchine che interagiscono con il sistema nervoso centrale. Elon Musk dice di aver già un prototipo di un impianto cerebrale che permette di interagire direttamente con lo stato interiore del corpo. E poi lui si augura un giorno sarebbe un impianto in qualche modo per interagire con la mente, non solo con il cervello, ma la memoria, per esempio, che già ci sono degli esperimenti molto avanzati su questo, come noi possiamo aumentare la nostra memoria attraverso un impianto digitale.
Oddio, la periferica al mio cervello mi farebbe molto comodo, soprattutto adesso sto andando avanti negli anni, che mi aiutasse a rimettere un po' in ordine. Guardi, poi le faccio capire, siamo talmente ormai abituati che questo concetto che Elon Musk parla, annuncia come una sua scoperta, che alla fine però le cose che ha detto più o meno le ha fatte quasi tutte, quindi rifletterei prima di dire che sia una butade, potrebbe starci lavorando... ci stia lavorando seriamente, sa, a questo punto si tratta semplicemente di potere d'acquisto, sai, tanti soldi da investire, le menti che ci lavorano ci sono, bisogna fare ricerca. Ma questa mattina Gianluca, sta girando
sapevi che lui spesso chiede prestiti alle persone perché non ha contanti, cioè lui e quasi tutta la sua fortuna, che è secondo dopo Jeff Bezos, e sta nelle sue aziende. Lui dispone di pochissimi soldi e deve chiedere al suo bel.
Però lui, sai, anche riuscire Larry a fare crowdfunding in maniera interessante, è poi un bel lavoro, se che gli danno alla fine.
L'azienda da osservare, che io quasi tutti i giorni lo guardo, si chiama Neuralink. Lui è famoso per SpaceX, per Tesla, però io sto guardando Neuralink, l'azienda che gestisce questo impianto.
Dicevo, questa mattina sta girando, solo una cosa, sta girando nei social un messaggio da molti condiviso interessante, che hanno pubblicato lo schema elettronico del microchip che starebbe dentro il vaccino, che ci permette di controllare tutti, che poi attraverso il 5G ci controlla. È lo schema elettronico, lo dice questa mattina uno dei più famosi scopritori di bufale, salvo di grazia, è lo schema elettronico di un pedale per chitarra. Però tutti sono convinti che quello sia lo schema elettronico del microchip che interagirà con il nostro cervello. Ecco, ti lascio la conclusione, proprio visto perché abbiamo un minuto, se riusciamo a fare, tanto ci risentiremo perché è troppo divertente chiacchierare su questi temi. Una conclusione sui temi che abbiamo detto, abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'ultima volta?
Penso di sì. Ricordiamo che la tendenza per gli esseri umani con rispetto alle macchine è un iniziale meraviglia, cioè un iniziale attaccamento feroce, ossessionante, che poi pian piano diventa molto più equilibrato e un uso, come qualche ascoltatore aveva già detto, un uso molto più umano, molto più moderato delle macchine e dell'intelligenza artificiale. E c'è una specie di curva, Gianluca, credo che siamo all'inizio di una curva affascinante dove corriamo per diventare schiavi delle macchine. Pian piano con l'uso vedrai come si modera, no? Come diventa una cosa molto più umana.
C'è da dire che alla fine la nostra fortuna è che la curva della nostra esistenza storica è talmente limitata che questi passaggi avvengono in tempi talmente lunghi che noi possiamo soltanto immaginarli, prefigurarli e metterli in orizzonti mitologici. Grazie Philip Larry, alla prossima. Grazie anche a chi ci ha ascoltato e chi è intervenuto oggi.